Good morning Genova, questa sera parliamo di diritti e lo facciamo a partire da un'esperienza specifica, un'esperienza nuova per Genova che è lo sportello migranti LGBT+, appunto nato da poco, gestito e promosso da Arcigay, grazie anche al sostegno della Chiesa Valdese. Allora, per ragionare di questa esperienza e anche per allargare un po' lo sguardo alla situazione dei diritti a Genova, abbiamo ovviamente con noi Claudio Tosi, che è presidente di Arcigay Genova, del Circolo Approdo Lilia Mulas. Buonasera Claudio.
Buonasera.
Abbiamo William Jordan, che è il pastore della Chiesa Valdese Genovese. Abbiamo Federico Pontillo, che è operatore referente dello sportello, appunto, Migranti LGBT+, e abbiamo Daniele Ferrari, che è un avvocato esperto di immigrazione e collaboratore con l'Università di Siena. Allora, andiamo subito al dunque e un flash con Claudio e poi magari allarghiamo, come detto, anche un po' con lui lo sguardo. A chi si rivolge questo sportello? Perché magari per tanti è scontato, ma non per tutti è chiaro quale possa essere il target di questo sportello. Claudio Tosi, grazie.
Lo sportello si rivolge principalmente ai migranti LGBT. Che cosa vuol dire migranti LGBT? Vuol dire un migrante che affronta delle difficoltà, che sono quelle di chi lascia il proprio paese e raggiunge il nostro, però con delle altre difficoltà, che sono quelle legate al suo orientamento sessuale e all'identità di genere. Succede, ed è quello che noi incontriamo, persone di scappare dal proprio paese perché è perseguitato per il proprio orientamento sessuale. Nel momento quindi in cui incontriamo una persona che ha questo genere di difficoltà, noi dobbiamo anche porci delle altre domande rispetto a quelle che ci facciamo davanti a un altro immigrato. Che cosa vuol dire per noi? Noi siamo un'associazione che si occupa principalmente dei diritti e della promozione delle persone LGBT+. Noi siamo un'associazione che nazionale lavora dagli anni Ottanta e che sin dall'inizio ha lavorato perché ci sia un riconoscimento delle persone omosessuali, transessuali, bisessuali e lesbiche. Negli anni Ottanta avevamo iniziato lavorando in modo particolare su delle leggi che garantissero il riconoscimento delle coppie omosessuali e la lotta contro le discriminazioni, cose di cui abbiamo molto parlato poi in questi ultimi anni, in particolare ne stiamo parlando ancora adesso con la discussione della legge Zan in Parlamento. E a Genova lo sportello è nato nel 2010, avremmo dovuto festeggiare i 10 anni di attività dello sportello quest'ultimo marzo. È nato come sportello legale, che quindi doveva affrontare tutti i problemi legali per una persona LGBT+, ma poi si è specializzato sui migranti perché la domanda è diventata sempre più ampia. Nel 2014 abbiamo avuto la necessità di cominciare a chiedere servizio migranti, sportello migranti. Il numero di persone che ci viene a chiedere aiuto aumenta esponenzialmente. Normalmente abbiamo soprattutto richieste nel seguire persone nel procedimento di richiesta di asilo. Procedimento molto complesso che richiede innanzitutto un riconoscimento delle difficoltà che ha questa persona nel momento che lascia il proprio paese. Sono storie molto complicate
Claudio,
che
ti
lascio.
fermo solo un attimo per ricordare che intanto lo sportello è collocato dentro il complesso della Gavoglio e in particolare temporaneamente, poi se vorrete ci spiegherete perché, è ospitato da Casa Gavoglio, la casa di quartiere di cui anche voi fate parte perché siete parte della rete, tu sei il vicepresidente. A poco lontano dovrebbe nascere la nuova sede vostra di Arcigay, sempre a Gavoglio. Ricordo ancora, e poi ti lascio la parola così ci dai appunto, continui a darci un quadro un po' più completo di cosa fa Arcigay a Genova, cosa ha fatto, cosa fa e cosa farà. E ricordo che per chi vuole c'è la possibilità, come sempre, di commentare e anche di fare domande. In questo caso può essere particolarmente utile perché, per esempio, un operatore sociale che segue un migrante e vuole avere qua un primo contatto, può farlo anche a partire dai commenti in diretta. Grazie Claudio Tosi.
Sì, è interessante questa storia perché per noi è iniziato un nuovo investimento sul quartiere del Lagaccio, in pratica. Il comune ci ha dato un locale che si trova proprio in via del Lagaccio, circa a metà, 100 metri quadri nei quali noi potremo allestire la nostra sede, e quando la situazione generale lo permetterà la inaugureremo e inizieremo a fare un po' di attività lì dentro. Non sono ancora finiti i lavori, quindi in questo momento non possiamo usare quello spazio, ma essendo entrati anche nella gestione della Casa Gavoglio, la casa di quartiere del Lagaccio, abbiamo la possibilità di sfruttare anche quel posto. Lo sportello è l'unica attività che si può portare avanti in questo momento, perché comunque richiede la presenza di un numero bassissimo di persone, 2 al massimo 3, quindi si riesce a portare avanti in presenza. Quando sarà possibile noi torneremo nella nostra sede, continueremo il nostro lavoro anche alla Gavoglio, ma la nostra sede diventerà più una casa per i diritti LGBT genovese, e quindi un lavoro organico, integrale, tutto nello stesso luogo.
Bene, perfetto Claudio, ti ringrazio anche per la brevità. Intanto ricordo che siamo anche diretta radio, siamo nella fase di rodaggio, quindi dovete avere pazienza, però nel frattempo stanno crescendo tantissime nuove trasmissioni radio nella fascia oraria, in tutte le fasce orarie della giornata, quindi vi invitiamo a ascoltarci anche in radio. Potete andare sul sito che fra poco vedrete nei commenti, oppure vi invitiamo ancora più caldamente a scaricarvi l'app gratuita, così anche dal vostro cellulare potrete ascoltare Good Morning Genova comodamente. Bene, andiamo con il pastore della comunità valdese, William Jordan, per capire perché la comunità valdese ha scelto di sostenere questo progetto così importante. Grazie.
Ma intanto grazie a voi per questo invito, per questo coinvolgimento. Mi fa particolarmente piacere, ecco, condividere questo momento, soprattutto per la bontà, ecco, del progetto di cui stiamo parlando. Normalmente quando mi viene chiesto di definire le motivazioni per le quali un certo progetto è sostenuto dalla Chiesa Valdese, mi sembra sempre importante descrivere almeno brevemente quelle che sono le modalità che la nostra Chiesa si è data, i criteri che la nostra Chiesa si è data, non soltanto a livello locale ma a livello nazionale, per gestire appunto i fondi 8 per 1000, che noi non consideriamo, diciamo così, dei soldi nostri, ma semplicemente dei fondi che gli italiani affidano all'amministrazione della Chiesa Valdese, che possano essere appunto reinvestiti in progetti di tipo sociale, culturale e assistenziale in Italia e nel mondo, perché appunto le linee guida che il nostro sinodo, cioè l'assemblea generale dei membri delle nostre chiese, si è dato riguarda proprio una equa distribuzione in progetti tra loro molto diversi, molte centinaia di progetti in Italia e appunto nel resto del mondo, con una suddivisione delle quote dell'8 per 1000 a disposizione che oscilla tra il 30 e il 50 per il resto del mondo e il rimanente, il 50% circa, per progetti che insistono sul territorio italiano. Ovviamente nel corso di quest'anno 2020 una parte di questi fondi che sono a disposizione della nostra Chiesa sono stati destinati in maniera particolare a progetti legati all'emergenza coronavirus, ma tutta una serie di altre progettualità che invece sono state sottoposte già prima che questa pandemia esplodesse sono appunto in ogni caso state considerate e approvate secondo una serie di meccanismi che adesso non sto a descrivere perché potrebbe rendere noioso il tutto. Allora, la prima considerazione rispetto al nostro progetto, al progetto di Arcigay Genova, è che la scelta non è legata alla Chiesa Valdese di Genova in maniera particolare. La Chiesa Valdese a livello italiano si è dotata di una commissione ad hoc che valuta i molti, a dire la verità, le migliaia di progetti che giungono da qualche anno a questa parte per richiedere sostegno, li valuta seguendo una serie di criteri che valgono per tutti i diversi progetti e di conseguenza, al seguito di questa valutazione, decide quale sia la cifra più opportuna da assegnare alla luce della richiesta che dalle diverse associazioni era appunto venuta. Quindi, se la domanda è ma per quale ragione la Chiesa Valdese ha scelto questo progetto? Beh, la prima risposta che mi sento di dare è che innanzitutto questo progetto per serietà e attenzione rispondeva appunto a questi criteri, a questi requisiti che appunto la nostra Chiesa ha voluto definire per assegnare e sostenere determinati fondi. Si tratta di una ragione questa di forma, ma appunto non soltanto formale, perché ovviamente questo progetto è molto di più, cioè non risponde soltanto ad una corretta progettazione e progettualità, ma risponde anche ad un bisogno di carattere sociale che la nostra Chiesa percepisce come importante e come centrale. E qui mi collego con, diciamo, una seconda.
Forse c'è un piccolo intoppo tecnico, lasciamo il tempo per stabilizzarsi un attimo la linea. William Jordan, possiamo, con padre della comunità valdese genovese, torniamo fra un attimo da lui e intanto andiamo da Federico Pontillo, che è referente operatore del progetto ed è colui che sta sul campo, insomma, fra coloro che stanno sul campo. Federico, raccontaci qualcosa, grazie.
Allora, intanto colgo anche io l'occasione per ringraziarvi di questo spazio. Che cos'è lo Sportello Migranti? Lo Sportello è nato, come diceva giustamente Claudio, tra il 2014 e il 2015, per dare assistenza in un primo momento soprattutto a persone che affrontano l'iter lungo e difficoltoso della richiesta di protezione internazionale. I cosiddetti richiedenti asilo o i rifugiati politici. Nel tempo l'accesso allo sportello è cambiato e si è ampliato. In che senso? Abbiamo cominciato a ricevere contatti anche di persone che si rivolgevano a noi per necessità legali che non avevano a che fare con la richiesta di protezione internazionale, ma con, ad esempio, problemi legati al permesso di soggiorno, persone transessuali che chiedevano per il cambio anagrafico la procedura da seguire, persone che quindi si trovavano già integrate all'interno del contesto, diciamo, sociale ed economico della città, ma che avevano bisogno di un'assistenza sempre su tematiche legali non relative al permesso di soggiorno e che quindi vedevano in noi comunque un punto di riferimento, diciamo. Rimane il fatto che l'accesso principale allo sportello migranti sia quello dei richiedenti asilo che arrivano sia aiutati dai centri di accoglienza che da soli, quindi persone che magari non sono più nel sistema dell'accoglienza, persone che sono nel sistema dell'accoglienza ma non hanno parlato con i propri operatori, quindi insomma le modalità di arrivo sono molto varie, c'è il passaparola, c'è internet, quindi insomma ci troviamo ad affrontare tante situazioni diverse, tante realtà diverse con alla base un'esigenza comune. Ovviamente la pandemia ci ha limitato molto perché abbiamo dovuto chiudere gli accessi allo sportello, gli accessi fisici allo sportello per oltre 3 mesi e questo sicuramente ha ridotto il numero degli accessi che però paradossalmente fino a un certo punto si sono trasformati in accessi telefonici, quindi chiamate al numero dello sportello migranti per persone che magari avevano bisogno di assistenza per il permesso di soggiorno, ma soprattutto persone che avevano bisogno di assistenza su questioni legate alla salute, In particolare abbiamo ricevuto numerose chiamate per la reperibilità di farmaci per terapie croniche, come ad esempio la terapia antiretrovirale per l'HIV. Questo ha, ovviamente è legato a una difficoltà nell'accedere ai servizi sanitari locali, ovviamente legata alle difficilissime dinamiche di gestione della pandemia. Quindi al momento gli accessi stanno riprendendo pian piano il tenore di quelli di prima, quindi sta tornando la gente allo sportello. I numeri non sono ancora quelli di prima della pandemia, ma confidiamo che questo servizio, grazie anche al sostegno della Chiesa Valdese, confidiamo di poter ripartire alla grande.
Chiarissimo, intanto ricordiamo che le informazioni sullo sportello, che attualmente è ospitato in Casa Gavoglio a Lagaccio, nella casa di quartiere, potete trovarle sia sul sito arcigaygenova.it e anche su Facebook. Per chi ci segue trova queste informazioni nei commenti, chi ci segue in diretta attraverso Facebook, e per chi invece ci segue in radio, appunto, basta andare sul sito arcigaygenova.it. Ma siccome è tornata la connessione con William Giurda della Chiesa Valdese Genovese, andrei a chiedere, visto che abbiamo fatto un primo inquadramento sulle ragioni del sostegno della Chiesa Valdese, andrei a chiedere su due questioni più puntuali. La prima, la questione dei migranti, nel senso che la Chiesa Valdese, poi mi corregga se sbaglio, da sempre si è espressa in maniera molto chiara a sostegno delle persone migranti e in particolare a sostegno della tutela della persona, quindi volevo chiedere da lei una conferma, un'integrazione. La seconda però forse è meno nota e volevo capire qual è la posizione della Chiesa Valdese rispetto alle persone omosessuali, perché recentemente ha fatto molto scalpore, in realtà una dichiarazione piuttosto antica di Papa Francesco, ma comunque ha indubbiamente fatto scalpore un nuovo orientamento della Chiesa Cattolica, ma invece in pochi conoscono l'orientamento della Chiesa Valdese rispetto alle questioni dei diritti, in particolare rispetto alle persone omosessuali. William Jourdan.
Ma allora, guardi, io metterei tutta la questione sotto un cappello generale che descriverei così. Quando la Chiesa Valdese si è trovata e si trova a parlare di temi differenti che a prima vista definiremmo come temi di carattere sociale, appunto le questioni legate ai migranti piuttosto che le questioni legate alle persone di diverso orientamento sessuale, in realtà si confronta con questioni che dal nostro punto di vista attengono in maniera diretta anche proprio la nostra fede. Cioè l'impegno della Chiesa su questi temi non è, a differenza di quanto qualcuno potrebbe pensare e di quanto alcuni dicono, un'espressione del buonismo di certi cristiani. Non c'è bisogno, credo, di fare nomi per identificare chi ha queste posizioni, ma è semplicemente un tentativo da parte nostra di essere discepoli di quello che chiamiamo Signore, cioè Gesù Cristo. Ora, ovviamente, potrei articolare questo pensiero in molti modi, ma diciamo non mi avete invitato per fare un sermone propriamente, ma mi sembrava importante sottolineare questa dimensione, cioè l'impegno della Chiesa Valdese rispetto a questi temi è un impegno che parte dalla propria consapevolezza di fede, che si articola non parlando di luoghi e tempi lontani dalla nostra realtà, ma si articola proprio in questo contesto di vita nel quale tutti appunto siamo inseriti. E come già lei appunto diceva, tanto per quanto riguarda la questione dei migranti, quanto per le questioni che riguardano i diritti delle persone LGBT, le nostre chiese si sono espresse nel corso degli ultimi anni in maniera, oserei dire, piuttosto radicale. Qualcuno direbbe in maniera stonata rispetto a quello che è il panorama complessivo della fede cristiana, non credo si tratti assolutamente di una stonatura, si tratta di una rilettura sicuramente che noi come credenti abbiamo fatto anche a partire dal confronto per esempio con i testi biblici. Per quanto riguarda i migranti, credo sia abbastanza conosciuto in tempi recenti il progetto dei corridoi umanitari, una collaborazione ecumenica tra le nostre chiese, le chiese evangeliche in Italia e la comunità di Sant'Egidio, che prevede appunto l'ingresso in Italia in sicurezza di persone che provengono da contesti di guerra, soprattutto lo scenario di riferimento era quello legato al conflitto siriano, quindi dal Libano, persone che provengono in Italia con delle garanzie, dei titoli di viaggio, viaggiano in sicurezza, evitando quindi le tragedie che nel corso degli ultimi anni si sono più volte ripetute nel Mar Mediterraneo. Per quanto riguarda i diritti delle persone LGBT, beh, innanzitutto la nostra Chiesa ha voluto fare un discorso legato al riconoscimento di donne e uomini che noi chiamiamo prima di tutto sorelle e fratelli, perché sono le persone che insieme a noi confessano la fede per quanto riguarda i credenti. Ma al di là dell'aspetto legato alla fede, la nostra Chiesa nel corso degli ultimi anni ha semplicemente voluto mettere in luce che il riconoscimento di diritti a favore di qualcuno non significa assolutamente, questa è una logica che sinceramente ho sempre difficoltà a comprendere, non significa, dicevo, una negazione di diritti riconosciuti ad altri che rimangono appunto riconosciuti. Quindi la nostra Chiesa nel corso degli ultimi anni, prima nel tempo in cui vi fosse una legislazione relativa alle unioni civili, aveva preso questa decisione, cioè quella di permettere la benedizione di coppie omoaffettive anche all'interno delle nostre chiese, sebbene questo in un primo momento non avesse un riconoscimento dal punto di vista legale. Nel momento in cui la normativa è cambiata, anche, diciamo così, il quadro di riferimento per la nostra chiesa è variato, ma rimane anche oggi questa possibilità appunto per persone che vivono in una relazione omoaffettiva di appunto richiedere la benedizione, se sono credenti ovviamente, di questa relazione. Ecco, questo riconoscimento della Chiesa non è che sia più importante del riconoscimento dei diritti. Per quelli effettivamente noi abbiamo voluto impegnarci, ritenendo che appunto la famiglia non si articola al singolare, ma si articola sempre al plurale. Noi preferiamo anche nei documenti della nostra Chiesa parlare di famiglie, perché è in questa pluralità che vive anche la nostra società.
Poi voltiamo parzialmente pagina, mi soffermo solo un attimo con lei, perché mi sembra interessante una differenza rispetto alla posizione appunto più ovviamente più nota, non me ne voglia, della Chiesa Cattolica emersa recentemente. Cioè, mentre la Chiesa Cattolica e anche Papa Francesco, destando anche un po' di scalpore, dice lo Stato, gli Stati devono riconoscere i diritti delle coppie omosessuali, ma non ne trae conseguenze, diciamo così, io non sono un esperto, ma sacramentali, cioè in qualche modo chiede allo Stato laicamente di riconoscere i diritti, ma la Chiesa accoglie senza avere una traduzione anche in termini appunto di benedizione, per esempio. Voi invece avete in qualche misura anticipato anche gli stati in questo riconoscimento, traendone le conseguenze, comunque offrendone anche una traduzione di fede. È esatto quello che sto dicendo? Ho capito bene? Cioè, non sono esperto, ribadisco, ma in qualche modo una coppia omosessuale, diceva prima, da voi può venire benedetta. Cioè, immagino che sia abbia una valenza di carattere sacramentale. Nella Chiesa Cattolica no, questo non può venire.
Allora, diciamo così, non ha una valenza di carattere sacramentale perché nel contesto delle chiese protestanti l'istituto matrimoniale, se quello è il riferimento, non è un sacramento. Allora, ovviamente qui, diciamo, ci addentreremmo in una serie di distinzioni di carattere storico-teologico che magari risparmio in questo momento ai nostri ascoltatori, eventualmente ne parliamo un'altra volta. Quello che sicuramente è corretto, ecco, quello che lei rispecchiava nelle sue parole, è il fatto che la nostra Chiesa ha ritenuto, nel quadro di un percorso che per noi è stato prima di tutto un percorso di riflessione di credenti, che appunto si confrontavano con delle persone che fino al momento in cui questa riflessione ha avuto inizio erano state messe ai lati, agli angoli, anche proprio dalle chiese. Allora la Chiesa, in una rilettura, possiamo dire così, di questa sua posizione, ha ritenuto importante riconoscere anche proprio dei diritti che prima di tutto avevano una valenza per la comunità di fede. Questo è abbastanza chiaro.
Ma a questo punto direi è chiaro.
Ok, concludo soltanto con una battuta. Cioè, io non posso, per così dire, chiedere ad altri il riconoscimento dei diritti per poi, diciamo così, negarli, se così posso dire, all'interno della mia congrega. Allora, la nostra Chiesa ha semplicemente voluto sottolineare questa esigenza facendo un passo in avanti e auspicando che ovviamente questo tipo di riconoscimento avvenisse anche a livello, che è quello forse più importante, del dibattito pubblico e dello Stato. Questo è poi avvenuto, ovviamente si potrebbero aggiungere molte cose, ma mi pare che questo
sia... Certo, avremo magari occasione, perché poi davvero l'ignoranza necessariamente mia sicuramente, ma forse anche di tanti che ascoltano, è molta, perché non tutti siamo esperti di religioni e ci sono alcune confessioni come la vostra che sono meno note, e ci farebbe piacere magari in futuro anche approfondire il confronto con la Chiesa Valdese. Intanto ringrazio però il pastore della Chiesa Valdese Genovese, che ricordiamo che è qui non soltanto perché è assolutamente interessante ascoltarla, ma perché avete finanziato questo sportello LGBT di Arcigay, che oggi è ospitato all'interno di Casa Gavoglio. Allora andiamo invece da Daniele Ferrari, che è avvocato, si occupa di immigrazione, di diritti dei migranti e sta con, insomma, è in via di collaborare con l'Università di Siena fra poco, ti trasferirai, Covid permettendo, anche a Siena. E, allora, con te ovviamente vogliamo vedere più l'aspetto che è legato alle migrazioni e ovviamente in particolare alle persone migranti, omosessuali, LGBT, perché insomma il diritto da questo punto di vista, cioè, sappiamo che sono persone molto esposte e molto fragili, purtroppo in molti paesi, non soltanto, ovviamente in particolare in paesi, nei paesi di provenienza, Africa e non solo. Daniele Ferrari, grazie.
Grazie, buonasera a tutti, io ringrazio molto per l'invito, è un piacere rincontrare Simone Leoncini, col quale ci conosciamo, devo dire, da un po' di tempo. Io inizierei con una riflessione che si lega proprio all'esperienza dello sportello legale di Arcigay. Perché nel 2010 iniziare questa esperienza dello sportello legale rappresentò una novità, anche proprio per il ruolo dell'avvocato. Tradizionalmente i diritti umani, così come sono stati riconosciuti dal secondo dopoguerra in poi, erano dei diritti piuttosto respingenti rispetto alle istanze di libertà delle persone omosessuali e transessuali, o comunque di tutte quelle persone che non corrispondevano al modello normativo del matrimonio, della famiglia. In fondo tutti i grandi cataloghi dei diritti internazionali guardano alla famiglia eterosessuale, uomo e donna, e quindi in qualche modo richiamano quel sacramento del quale parlava prima William Jordan. E quindi gli avvocati, ovviamente, in quel periodo, rispetto ai diritti umani, avevano ben poco da fare per quanto riguardava la tutela delle persone LGBT, se non in contesti molto particolari, che erano quelli della militanza, cioè di quegli attori sociali, di quelle associazioni che hanno fatto da motore a un cambiamento che poi ha permesso pian piano di trasformare l'interpretazione dei diritti umani e arrivare alla tutela dei diritti LGBT. In questo senso, quindi, il ruolo dell'avvocato è un ruolo relativamente nuovo rispetto alla tutela di queste garanzie, di queste sfere di libertà, ed è un ruolo nuovo che allo stesso tempo si deve confrontare con competenze nuove e con un bagaglio giuridico che è cambiato nel tempo. Nel 2010, quando con Damiano Fiorato l'avvocato, il collega col quale condivido ormai da 10 anni questa esperienza, si decise di intraprendere questo percorso per fornire un servizio, sia chiaro, alle persone, per aiutare le persone, per mettere a disposizione delle persone delle competenze e degli strumenti. In allora il grande dibattito era il matrimonio. Ricordo che nel 2010 ci fu quella sentenza importante della Corte Costituzionale, dove la Corte disse il matrimonio, la banalizzo molto, ma per capirci, è solo per l'uomo e per la donna. Allora il dibattito era tutto polarizzato su questo, cioè sull'accesso al matrimonio anche per le coppie formate da persone dello stesso genere e quindi in qualche modo per l'accesso a quel diritto. E il nostro bagaglio giuridico era un bagaglio nel quale ovviamente non c'era una legge che riconoscesse i diritti delle coppie dello stesso genere, una legge che arriva dopo, come sappiamo, la cosiddetta legge Cirinnà. Ma in allora noi il problema delle migrazioni lo vedevamo molto poco, o perlomeno lo vedevamo soprattutto nel contesto del lavoro, perché nel contesto del lavoro, nel nostro bagaglio giuridico, avevamo una direttiva dell'Unione Europea che difendeva le persone anche da discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale. Lo strumento principale in allora, il dibattito in allora, si polarizzava su questi grandi filoni. Dal 2015 in poi cambia completamente lo scenario e iniziamo a assistere a questo fenomeno di soggetti che arrivano sul nostro territorio e chiedono protezione internazionale perché nel loro paese rischiano di essere perseguitati o sono già stati perseguitati per il loro orientamento sessuale. Anche qui una nuova grammatica, una nuova competenza, un nuovo approccio degli avvocati. Gli avvocati devono capire il contesto di provenienza, capire la difficoltà della persona a raccontare la propria storia e soprattutto mettere a disposizione della persona una serie di strumenti affinché quella persona, quando andrà in commissione, cioè davanti a quell'istituzione che valuta se quella persona ha gli elementi per accedere alla tutela, per accedere alla protezione internazionale, dare alla persona quegli strumenti in modo tale che la sua storia sia comprensibile per quelle che sono all'interno delle procedure istituzionali. E allora dal 2015 in poi si sviluppa tutta una nuova discussione, riflessione all'interno dello sportello sulle migliori tecniche, le migliori linee di intervento rispetto a questa esigenza, rispetto a questa problematica. Chiaramente qui il nostro lavoro si concentra da un lato sui materiali, le linee guida dell'Alto Commissariato per i Rifugiati, che ha stilato delle linee guida specifiche per i richiedenti asilo omosessuali, le direttive dell'Unione Europea, ma anche il linguaggio, cioè l'importanza che in questo tipo di approccio ha il linguaggio. Ha il linguaggio non solo il linguaggio tecnico dell'avvocato, il linguaggio tecnico del commissario, il linguaggio tecnico del giudice, ma il linguaggio della persona che ti chiede aiuto. Perché quella persona probabilmente, se non parla né inglese né francese e si esprime in una lingua che noi non comprendiamo e quindi noi dobbiamo fare ricorso a un interprete, anche la scelta dell'interprete sarà molto importante, perché se quell'interprete ha delle riserve sull'orientamento sessuale di quella persona, ovviamente il filtro dell'interprete andrà a snaturare e depotenziare di tutta una serie di elementi la storia di quella persona. In questo senso noi abbiamo anche iniziato un lavoro di sensibilizzazione e di promozione dei diritti LGBT. L'avvocato non è solo quello che fa la causa, non è solo quello che va a litigare, non è solo quello che picchia il pugno sul tavolo, ma è anche un soggetto che in qualche modo, sempre nel rispetto della sua indipendenza e mantenendo sempre una certa postura rispetto alle problematiche che deve trattare, però deve anche avere un ruolo di promozione dei diritti umani e nel nostro caso noi abbiamo tentato di promuovere i diritti LGBT. Promuoverli come? Attraverso corsi di formazione presso l'Ordine degli Avvocati di Genova, potenziando relazioni con altri attori, la Chiesa Valdese, ma anche i sindacati, cioè creare su questi temi un'alleanza o comunque un confronto tra i diversi attori istituzionali e sociali che sono attraversati da questi fenomeni, per poi addivenire anche a parlare un linguaggio comune. Un linguaggio comune che è il linguaggio della non discriminazione, dell'inclusione, un linguaggio capace in qualche modo di non giudicare la persona che è davanti a noi e che con molta difficoltà spesso ci sta raccontando un problema.
Bene, grazie Daniele Ferrari, il nostro tempo è quasi scaduto, allora io andrei a concludere con Claudio Tosi, chiedendogli ovviamente se vuole aggiungere qualcosa, vuole commentare ancora quanto detto dagli altri nostri interlocutori, ma in particolare chiedendoti un po' anche un parere sulla situazione genovese, cioè non soltanto la vostra stretta attività molto importante, voi siete un'associazione importante per i diritti LGBT, però la percezione che hai, insomma, gli ultimi anni a Genova come sta andando, se vedi aumentare per esempio i fenomeni di omofobia, se ti sembra che invece siamo riusciti a innervare maggiormente di servizi anche appunto per le persone che ne hanno bisogno, migranti e non, insomma, volevo da te un'opinione più complessiva. Claudio Tosi, Arcigay.
È veramente molto difficile dare un giudizio su qual è la situazione genovese. Ovviamente noi vediamo delle cose, noi riceviamo delle segnalazioni da ragazzi, persone che vengono a chiederci aiuto, persone che ci frequentano. Adesso sono due, non ci capita più di sentire dei ragazzi che si sono ritrovati fuori di casa e che chiedono urgentemente aiuto per questo. Questo fa sperare che qualche cosa sia bene. Abbiamo però allo stesso tempo degli episodi molto violenti che abbiamo visto, uno recentemente, la storia di Camilla l'infermiera, e poi abbiamo anche la storia, quella del Capolinea dell'Uno del 2015. È veramente molto complicato, perché la sensazione è quella di essere di far parte di una città composita in cui probabilmente il livello di inclusione è alto, ma con comune sacche di omofobia che da qualche parte vanno comprese e poi elaborate ed affrontate. Rispetto a altri luoghi, io penso che Genova sia una città che ancora rimanga messa meglio. Ci sono sicuramente delle città anche italiane più complicate e in cui è più difficile vivere tranquillamente la propria omosessualità e transessualità. Però anche Genova ci dà dei problemi a volte, questo è assolutamente vero. Una cosa che è cambiata molto, perché il primo cambiamento che noi vediamo è quello delle persone LGBT, oltre che della città, sono sempre più giovani le persone che vengono a chiederci aiuto o che vengono a frequentarci, che scopriamo hanno fatto coming out, l'età si abbassa sempre di più. La sensazione quindi è che ci sia da parte dei giovani una situazione molto diversa. Poi questo per parlare della situazione genovese. Per quello che riguarda i migranti, Genova è una città che è, nonostante non sia fisicamente a un confine, ma è comunque una città di grande passaggio. È sempre stato uno dei grandi pregi della nostra città, una sfida importante, perché questo vuol dire avere un grande passaggio di culture, persone e situazioni che dobbiamo anche lì capire e affrontare.
Bene, grazie Claudio. In chiusura, questa volta davvero in chiusura, chiederei a Federico Pontillo di fare un attimo il riassunto, ricordarci molto sinteticamente attività, orari, luoghi dello sportello, e ovviamente se hai qualcosa da aggiungere, e poi davvero chiudiamo ringraziando tutti. Federico Pontillo.
Grazie Simone. Allora, riassumiamo, le attività dello sportello continuano ad andare avanti il martedì mattina dalle 10 a mezzogiorno. Al momento siamo all'interno dei locali della casa di quartiere alla Gavoglio, in via della Gaccio 41. Sul nostro sito e sulla nostra pagina c'è anche il nostro numero di telefono dedicato, attivo tutti dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 18.
Ah, ricorda il sito, perché come abbiamo detto qualcuno ci sta ascoltando anche in radio, siamo in beta rodaggio, ma insomma la radio di Good Morning sta partendo. Ricorda per chi ci ascolta la radio il sito?
Assolutamente, il sito è www.arcigaygenova.it, le pagine Facebook sono Arcigay Genova e Sportello Legale Arcigay Genova. Ci tengo anche a cogliere l'occasione per ringraziare pubblicamente la Chiesa Valdese per il sostegno, perché grazie al progetto che stiamo portando avanti stiamo riuscendo anche a organizzare momenti formativi per chi è interessato. Stiamo preparando, tra le altre cose, una formazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, UNHCR, che verterà proprio sui temi della protezione internazionale, la situazione nei paesi di partenza delle persone migranti che raggiungono l'Italia, la situazione nelle commissioni. Quindi, insomma, sarà uno strumento che io credo sarà molto utile sia per noi come operatori di sportello che per il bagaglio di conoscenze in generale dell'associazione. Quindi vi invito a seguirci sulle nostre pagine Facebook Arcigay Genova e Sportello Legale Arcigay Genova e sul sito web www.arcigaygenova.it.
Bene, allora grazie Arcigay, grazie anche alla Chiesa Valdese, in particolare perché ci avete offerto l'occasione in questo momento così complesso in cui inevitabilmente si finisce per parlare del dramma del Covid, anche per ricordare come i diritti sono sempre più di attualità, in particolare i diritti delle persone migranti. Non possiamo distrarci, perché proprio in queste ultime ore, insomma, abbiamo assistito a un dramma infinito nel mar Mediterraneo, con un bambino di 6 mesi che ha perso la vita, e comunque più in generale i diritti delle persone LGBT, ma i diritti in generale di tutte le persone, non possono subire distrazioni neanche in questo periodo così difficile. Allora, grazie a Claudio Tosi, grazie a William Jordan, grazie a Federico Pontillo e grazie a Daniele Ferrari. Speriamo di rivederci presto e di avere aggiornamenti sulle vostre attività. Grazie a tutti, buona serata.
Grazie, buonasera. Arrivederci.